Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi. David Bowie, le forbici come strumento musicale.
Scrivo descrivendo diversi argomenti, creando una sorta di lista di ingredienti della storia. E poi taglio le frasi in sezioni di 4-5 parole. Le rimescolo e le ricollego fra loro. Crescendo ci convinciamo che diventare adulti significhi trovare una versione definitiva di noi stessi. Un carattere stabile, un volto riconoscibile. Una storia da raccontare a noi stessi e agli altri. Una mattina lo specchio ci convince di avere un volto solo. Ma esistono artisti che hanno avuto il coraggio di inclinare quello specchio. Non per distruggere la propria immagine. Per scoprire quante volte potevano abitarla. Dimostrando che un'identità non è una fotografia, ma un montaggio. E ciascuno di noi è fatto di frammenti che non smettono mai di cercarsi. Libri letti e città attraversate, incontri e paure. Il tempo prova a ordinarli, l'arte li rimette in movimento. C'è un musicista che ha trascorso gran parte della sua vita a provocare deliberatamente qualcosa che sfugge al controllo, convinto che proprio lì dove la volontà si interrompe possa affiorare qualcosa di più autentico. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta in America, nell'estate del 1974. Ci troviamo sul pavimento di una camera d'albergo. In quegli anni un uomo vive quasi sempre in viaggio. È un'identità nomade, provvisoria, che sembra cambiare città con la stessa facilità con cui cambia volto. Sul tappeto ci sono pagine da tiro scritte, ritagli di giornale, fogli pieni di appunti e un paio di forbici. Taglia le frasi, le separa, le sparge sul pavimento e poi le ricompone in un ordine diverso. Davanti alle telecamere della BBC spiega che quel procedimento serve ad accendere qualsiasi cosa ci sia nella sua immaginazione. Non sta solo scrivendo un testo, sta cercando qualcosa di nuovo. Quell'uomo si chiama David Bowie. Molti pensano che il cut-up sia soltanto una tecnica letteraria inventata da William Burroughs. Per Bowie, invece, diventa un modo per superare il controllo razionale e permettere all'inconscio di partecipare alla scrittura. Viene spontaneo pensare alle intuizioni di Carl Gustav Jung, secondo cui la psiche si manifesta attraverso immagini impreviste e associazioni inattese. Bowie trasforma questa intuizione in arte. Rinuncia all'ordine con cui aveva scritto le parole e lascia che siano loro a incontrarsi di nuovo. Siamo un atlante di frammenti. Il compito dell'arte non è mettere ordine in quel disordine, ma ascoltarlo. Da quel pavimento coperto di ritagli di parole sparse nasce Sweet Thing, il primo grande manifesto della poetica di Bowie, attraverso il quale le parole subiscono un processo di rigenerazione artistica.
Like a portrait in flash, trails on a leash. Will you see
feel wanted. Mourns.
Gotta kill a thing.
Quel blob di parole non è un semplice disordine, ma un vero e proprio organismo fluido che genera un cortocircuito semantico. Quando le parole vengono strappate dal loro contesto originale e buttate in quel flusso caotico, cessano di essere una descrizione logica e diventano per Bowie una nuova materia pura. Ma c'è un effetto più potente cercato da Bowie: la co-creazione con l'ascoltatore. Poiché il testo generato dal blob non ha una trama lineare o un senso univoco, costringe chi ascolta a completarne il significato. Nessuna rivoluzione nasce all'improvviso. Prima delle forbici c'era stata la visione. Nel 1972, con Moon Edge Daydream, David Bowie non ha ancora tagliato fisicamente un foglio di carta, ma nella sua testa compaiono già immagini che sembrano provenire da luoghi lontanissimi. Eppure riescono a convivere nella stessa canzone. Il testo di questo pezzo è un mosaico di diapositive. Ci sono fumetti americani, la fantascienza distopica. Il cut-up non è ancora diventato il suo metodo dichiarato, ma la direzione è già tracciata. Bowie sta registrando la canzone. Si gira verso il suo chitarrista Mick Ronson, prende un foglio di carta e una penna e disegna un diagramma. Traccia una linea retta. Poi la fa gonfiare improvvisamente come un megafono e alla fine la fa esplodere in uno sciame di linee spezzate. Indica quel caos grafico e dice a Ronson: «Voglio che l'assolo suoni così». Mick Ronson guarda quel foglio, entra nella cabina e sputa fuori uno degli assoli più iconici della storia del rock. Molto prima di prendere in mano le forbici per tagliare le parole, David Bowie stava già tagliando e deformando la sua musica. Il 17 novembre del 1973, nella sua casa di Londra, David Bowie incontra finalmente William Burroughs, il poeta che aveva cambiato il suo modo di immaginare la scrittura. Mangiano un piatto di pesce giamaicano e per un pomeriggio parlano di fantascienza, linguaggio e caso. Pochi mesi dopo, la rivista Rolling Stone pubblicherà quell'incontro con un titolo che oggi è entrato nella storia del rock: Beat Goodfather Meets Glitter Mainman. Il cut-up nasce come un gioco del caso. Negli anni berlinesi David Bowie non taglia più soltanto le parole, comincia a scomporre la realtà stessa. Le città, i ricordi, l'identità, perfino il tempo sembrano perdere una successione lineare. Berlino è il luogo ideale perché questo accada. Una città divisa, attraversata da un muro. È in questo paesaggio che nasce Blackout. Il blackout del titolo non è soltanto l'interruzione improvvisa dell'elettricità. È il momento in cui la coscienza perde il proprio ordine abituale. Le immagini arrivano come lampi, senza una gerarchia apparente. La città diventa un collage di frammenti, esattamente come quei fogli sparsi sul pavimento della camera d'albergo qualche anno prima. Solo che adesso non sono più le parole a essere ritagliate, è la percezione stessa del mondo. David Bowie si accorge che non sono le forbici la parte più importante del suo metodo. Negli anni 90 quel gesto cambia forma. Le forbici vengono sostituite da un computer Macintosh. Insieme al programmatore Ty Roberts, Bowie usa un software che si chiama Verbazizer. Il principio è lo stesso. Al posto dei ritagli di carta, inserisce nel computer pagine dei suoi diari, le sue poesie, articoli e frammenti di romanzi. Il programma li scompone, li rimescola e li restituisce in combinazioni imprevedibili. È come se il pavimento di quella camera d'albergo del 74 fosse entrato dentro uno schermo.
There's always a diamond friendly sitting in the Life Hotel. The heart's filthy lessons with her 100 miles to hell. If there was only something between us, if there was only
between us, other than our clothes. Something in our sky, something in our sky, something in our blood, something in our sky.
Patty. Patty? Who's been wearing Miranda's clothes?
Lo Space Boy è il momento in cui quel mostro digitale scappa dalla gabbia e invade la radio di tutto il mondo. Questa canzone è un monumento al blob di parole. Bowie prende il computer e lo nutre con frammenti di vecchi testi di fantascienza degli anni 60 e dei suoi diari degli anni 90. Schiaccia il tasto per mescolare e la macchina sputa fuori una sequenza di frasi disorientanti. C'è un astronauta smarrito, lo Space Boy, intrappolato in un loop cibernetico, dove sesso, spazio e solitudine si mescolano senza sosta. Outside non assomiglia a un semplice disco, assomiglia a un laboratorio in cui l'identità viene continuamente smontata e ricostruita. La domanda non è più chi sono, diventa quante visioni di me possono convivere nello stesso corpo. Nel 1994 David Bowie visita l'ospedale psichiatrico di Gugging, vicino Vienna. Lì dentro non ci sono soltanto pazienti, ma veri e propri artisti della cosiddetta Art Brut, persone affette da schizofrenia che comunicano solo attraverso l'arte. Bowie rimane folgorato dal loro modo di pensare, perché saltano da un simbolo all'altro senza filtri logici. Uno di questi pazienti si fa chiamare l'Angel Man, l'uomo angelo. Dice di essere diventato un angelo un giorno qualunque del 1948, subito dopo pranzo. Tornato nel suo studio, Bowie prende i suoi appunti su Gugging, la storia dell'Angel Man, e li dà in pasto al Verbasizer. Chiede all'algoritmo di imitare quella scomposizione mentale. Non è un caso che il regista David Lynch abbia scelto proprio questo brano per aprire e chiudere il suo film più destrutturato, Strade Perdute. Perché la musica di I'm Deranged è un labirinto elettronico. Con questa traccia David Bowie dimostra che il catap è lo specchio di una mente che si rompe. Questa canzone racconta il momento in cui accettiamo che la nostra mente non sia un monologo, ma una conversazione continua fra tutte le persone che siamo state e quelle che potremmo ancora diventare.
makes trouble. I start to believe if I was to leave, pink sky, the man shakes his hands held high. Cruise me, beyond, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. Blow me down, no return.
In questa storia abbiamo immaginato che David Bowie usasse il cut-up per scrivere delle canzoni, ma forse è accaduto il contrario. Forse ha usato le canzoni per imparare a fare il cut-up di se stesso. Ogni volta che sedeva sul pavimento circondato da quei ritagli di carta, non stava semplicemente scomponendo un testo. Stava compiendo un gesto molto più radicale. Accettava di vedere la propria identità come uno specchio infranto. Ogni frammento rifletteva un volto diverso. Ziggy, Aladdin, Halloween Jack, il Duca Bianco, Nathan Adler. Nessuno di quei personaggi cancellava il precedente, erano tutti riflessi della stessa luce. Il vero insegnamento che Bowie ci lascia con il cut-up riguarda il modo in cui costruiamo la nostra vita. Passiamo anni cercando un ordine definitivo, quando forse siamo fatti per essere continuamente ricomposti. Non siamo un testo da correggere di continuo, siamo un'opera che fluisce nel tempo. È il 2016. Bowie ha 69 anni, è debole, ma la sua mente viaggia ancora a una velocità inarrivabile. Molti artisti davanti alla fine cercano la chiarezza, il testamento lineare. Bowie no. Decide di congedarsi dal mondo tornando laddove tutto era iniziato. Per la sua ultima opera, Black Star, scrive una canzone intitolata Girl Loves Me. Compie l'ultimo definitivo atto di sabotaggio linguistico. Prende le parole, le taglia e le mischia al computer con due lingue artificiali e sotterranee. Lo slang ultraviolento di Arancia Meccanica è il codice segreto dei gay nella Londra degli anni 60. David Bowie ha rifiutato la banalità di una storia già scritta, ha preferito frantumare il proprio riflesso e ricomporlo ogni volta in maniera diversa. Non sono le parole a dover cambiare significato, siamo noi. L'arte qualche volta serve proprio a questo, a mostrarci che possiamo ancora diventare qualcuno che non avevamo previsto di essere. Io sono Domenico Antonio Minasi e questo era Behind the Voice.
Chinos all sound so titty up this mouth check say. Party up moods, Nanti Vela set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch making all the homies mad Thursday. Pop a blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did the Monday go? I'm cold to this pig and pot show. I'm sitting in the chestnut tree. Who the fuck's gonna mess with?
The Voice. Segni interiori, visioni sonore, a cura di Domenico Antonio Minasi.